Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Quando è che fare del male è un grande bene? È un atto di amore. Quando è che fare del male è un bene ed è un atto di amore? Non è difficile capire. Quando quel male è fatto per produrre un bene. Se uno ha un tumore e un chirurgo taglia la persona, che in sé sarebbe un male, scusami, un taglio non è visto come un bene, è visto come un male, lascia una cicatrice, causa dolore, uno deve guarire da questo ferito, anche profondo. Ma se viene fatto perché c'è un tumore dentro e lui con tanta cura e capacità riesce a togliere il tumore, chi è che brontola di quel male? Piuttosto si vede come un bene. Anche la disciplina produce sofferenza, che in sé è un male, in sé è dolore. Però è un male che è un grande bene in quanto aiuta l'altra persona a lasciare la via che porterebbe a sofferenza molto più grande, ad un male molto più grande. Un male che protegge da un male peggiore e porta bene e viene fatto per quello è un atto di amore. Immaginate un piccolo bambino che abita in una casa con un vecchio forno a gas, senza alcun tipo di protezione che esiste oggi, delle volte, e lui si ostina a voler girare la manipola che accende il gas, che vuol dire che si accende e lascia riempire la stanza. Perché se lui accende, magari stanno per andare a letto, lui va in cucina l'ultima volta, o la mamma sta per uscire, e lui gira la manipola. Che bel rumore, shhh, mi piace quel rumore, shhh, che il gas che esce. Cosa succede? Quando uno... appartamento si riempie di gas e poi uno in quei vecchi sistemi elettrici che fanno scintille vanno ad accendere la luce, muoiono tutti, anche i vicini di casa, distrugge un palazzo intero. Allora i genitori, vedendo che questo bambino si ostina a voler girare la manipola, cosa fanno? Lui è duro di testa, vuole girare la manipola, cosa fanno? Noi crediamo che la disciplina è un male e che lui crescerà e capirà un domani. E loro danno la scolacciata e lui torna di nuovo. Ah, ma dai, poverino, capirà un domani. Loro lo disciplinano quanto serve. Le scolacciate fanno male temporaneamente, però produce un bene. Lui e la famiglia e i vicini sopravvivono. Quella disciplina, quel male di un dolore sul sedere è un bene, perché porta ad un grande bene e protegge da una grande rovina. La disciplina serve quando? Quando è che serve la disciplina? Quando uno non ascolta gli avvertimenti, perché loro non iniziano con la disciplina, iniziano con no, e se lui continua no, e lui continua va bene, vieni, e dopo ripetuti avvertimenti, la disciplina spesso è l'unica cosa che può fare cambiare di direzione e tornare dal lato dell'abisso. Perciò la disciplina può essere un immenso atto di amore. Nel libro dei Giudici vediamo ripetutamente la disciplina di Dio come atto di amore, con lo scopo di portare i figli di Israele di nuovo a Dio e quindi alla benedizione. Se Dio non avesse amato così tanto i figli di Israele, avrebbe potuto solo distruggerli, oppure avrebbe potuto lasciarli nel loro peccato. invece con grande amore, alla luce delle loro grandi ostinazioni, manda dura disciplina per farli tornare a Lui. Vediamo che la disciplina di Dio non era mai dura quanto avrebbero meritato, perché non era punizione, anche se il popolo meritava di essere puniti. Piuttosto era solo quel minimo che serviva per farli tornare a ravvedimento, per farli abbandonare i loro peccati. Teniamo questo in mente mentre guardiamo capitolo 3 dei Giudici. Ricordiamo che in Giudici 2 l'autore ci ha spiegato il ciclo che si ripeterà volta dopo volta in questo libro. In questo ciclo i figli di Dio, di Israele, abbandonano il Signore, si rivolgono ad idoli, adorano idoli, Baal, le Ashtaroth, eccetera. Dio manda la dura disciplina, di solito nel modo di dare a qualche nemico loro padronanza su di loro, che li trattava duramente, una cosa durissima. Dopo tempo, non subito, dopo tempo si ravvedono. E allora Dio ha misericordia, suscita un giudice che libera loro dal nemico, e poi finché vive quel giudice, seguono Dio. Dopo la morte del giudice, il ciclo inizia di nuovo, il popolo abbandona l'Eterno e inizierà ad adorare gli idoli, e riprende il ciclo. Questo capitolo 2 ci ha spiegato, raccontando come sarebbe il ciclo. Poi da 3 a 16 ci racconta vari esempi del ciclo. Allora, noteremo che, leggendo Giudici, che il ciclo varia, i passi sono sempre quelli, ma l'andazzo, il modo che manda un nemico, il modo che libera loro, il tempo che dura la disciplina o che dura la vita del giudice dopo, varia ogni volta, non è mai uguale. Questo è già tenere in mente. Dio è libero di agire in ogni modo come vuole. Non deve sempre agire esattamente come ha agito nel passato. Non deve agire con me come ha agito con te. Se manda a te una disciplina che dura 3 anni, a me una che dura 10 anni, non posso mica lamentarmi. O viceversa. Dio opera come vuole, quando vuole, nel modo che vuole. E Dio è libero di fare questo. Il fatto è che questo ciclo si ripete, si ripete, si ripete, ci insegna qualcos'altro. Ci insegna della tendenza umana di tornare al peccato. Si penserebbe che dopo essere caduti tante volte impareremo. Invece siamo così stolti di natura che spesso torniamo agli stessi peccati che ci hanno provocato la disciplina di Dio nel passato. È tanto chiaro che il merito per la nostra salvezza non è mai nostra. Poi il fatto che questo ciclo si ripete così tante volte ci insegna molto del cuore di Dio. Dio ha stabilito di portare a compimento il suo piano di salvarsi un popolo e portare quel popolo davanti a sé, santi, immacolati, irreprensibili. E nemmeno i nostri ripetuti stoltezze di tornare al peccato ostacoleranno il piano di Dio e non distruggono l'amore di Dio per noi, che è una cosa inconcepibile, perché continua ad amarci. Abbiamo letto in un salmo stamattina: per amore del tuo nome e con quell'amore eterno che hai avuto per noi. Allora, tenendo tutto questo in mente, consideriamo alcune delle lezioni che Dio ha per noi in capitolo 3 di Giudici. Ricordiamo che il Signore aveva dichiarato di non scacciare le nazioni pagane dalla terra promessa, visto che i figli di Israele non avevano mantenuto il patto che Dio aveva fatto con loro a Monte Sinai. Allora, capitolo 3, versetto 1 a 4, leggo. Queste sono le nazioni che l'Eterno lasciò allo scopo di mettere per mezzo loro alla prova Israele, cioè tutti quelli che non avevano conosciuto tutte le guerre di Cana. Questo aveva come unico scopo di far conoscere e insegnare la guerra ai figli di Israele, almeno a quelli che non l'avevano conosciuto prima. E poi queste sono le nazioni, i 5 principi dei Filistei, tutti i Cananei, i Sidonei, gli Evei, li abitavano sul monte Libano, dal monte Baal Hermon fino all'ingresso di Hamath. Queste nazioni furono lasciate per mettere con esse alla prova Israele, per sapere se essi avrebbero ubbidito ai comandamenti dell'Eterno, che egli aveva prescritto ai loro padri per mezzo di Mosè. Allora, questa è già una disciplina da parte di Dio, di lasciare questo popolo. Ma aveva, questo è incredibile, nonostante che era una disciplina, aveva dei scopi buoni. Non era punizione. Uno, serviva per insegnare loro la guerra. Cosa imparavano loro dalla guerra? Che cosa imparavano dalla guerra? Imparavano a combattere contro e imparavano della potenza di Dio. Perché quando tu devi combattere contro un nemico 50 volte più grande di te, umanamente non c'è neanche speranza, ma quando tu hai la vittoria ti rendi conto che Dio potente abbiamo. Quindi la guerra insegnava a loro la potenza di Dio. Ma serviva la guerra. Non solo, ma dice che questo serviva per far vedere se i figli di Dio avrebbero ubbidito a Dio o no. Far vedere a chi? A Dio o a loro? A che punto so se sono che sono ubbidienti o no? A che punto so se cammino per fede o no? Quando non ci sono prove o quando sono prove? Quando non ci sono tentazioni o quando ci sono tentazioni? A che punto conosco il mio cuore? A che punto conosci il tuo? Quando Dio mi permette le prove e le tentazioni, allora posso riconoscere il mio cuore, riconoscere il mio peccato, rivolgermi a Dio, chiedere perdono ed essere purificato e crescere e diventare più come Cristo. Quindi la disciplina faceva parte della cura di Dio per far crescere Israele. Allora, se Dio vuole mandarmi prove, difficoltà e guerre, non ho da lamentarmi o da dire: Signore, fanno parte del tuo buon piano per aiutarmi a capire il mio cuore. A che punto posso chiedere perdono per un peccato? Prima di vederlo o dopo che lo vedo? Paolo dice in Romani 7 che la legge ha fatto vivere il suo peccato, che c'era già la concupiscenza, ma solo quando è arrivata la legge non concupiscere che lui ha capito che era pieno di concupiscenza, e solo a quel punto poteva gridare a Dio: Dio, cambia il mio cuore. Quindi vediamo la cura di Dio anche qui. Allora vediamo l'inizio di un ciclo nei versetti 5 a 7, in cui vediamo il peccato dei figli di Israele. Vivevano in mezzo a questo popolo. Versetto 5. Così i figli di Israele abitarono in mezzo ai Cananei, agli Etei, agli Amorei, ai Perisei, agli Evei e ai Jebusei. Presero in moglie le loro figlie e diedero le proprie figlie in moglie ai loro figli e servirono ai loro dei. Così i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Dimenticarono l'Eterno, il loro Dio, e servirono i Baal e Asheroth. Allora, qui l'inizio di un ciclo. Qui vediamo un principio estremamente importante. Si arriva al peccato più profondo, passo per passo. Vedete questo principio qui? Si arriva ai peccati più abominevoli, iniziando con i peccati, se posso usare la parola nostra, più piccoli. C'è quasi sempre una progressione nel peccato. Come vediamo qua, prima di tutto abitarono in mezzo ai popoli pagani. Dio aveva detto di non abitare in mezzo ai popoli pagani. Non dovevano avere la brutta compagnia, ma loro abitavano e per un po' di tempo, oh ma guarda, ancora adoriamo Dio, mica che adoriamo i loro idoli. Allora qual è il problema? Mostrami dove mi stai influenzando. Io ancora leggo la mia Bibbia, io ancora vado al culto, io ancora prego, ancora parlo di Dio. Qual è il problema? E poi prendevano le mogli le loro figlie e diedero le loro figlie come mogli a loro. Abitando in mezzo si sono fatti amicizia con loro. I loro bambini cominciavano a giocare insieme. Crescevano conoscendo da bambini questi altri vicini e alla fine cominciavano a sposarsi con loro. E così cominciavano a sposarsi secondo i riti del popolo. E poi si trovavano perfino adorando Baal, anziché il vero Dio. Prima di andare avanti nel brano, fermiamoci a riconoscere che l'andazzo dei figli di Israele qua sarà l'andazzo di chiunque segue le loro orme. La Bibbia insegna volta dopo volta che un credente non deve avere brutta compagnia. Volta dopo volta vediamo esempi in cui individui o popoli, figli di Israele, disubbidivano a questo comandamento e in ogni caso portò quella persona o quel popolo ad allontanarsi da Dio. Succede la stessa cosa oggi come allora. Nonostante questo, che succede sempre uguale, spesso si sente un credente difendersi da qualcuno che gli dice qualcosa della sua compagnia, dicendo che non sta facendo alcun male, che ancora cresce bene e che la compagnia non è una brutta influenza, anzi è lui che spera di evangelizzare i non credenti della sua compagnia. Però come vediamo qua con i giudei e in tanti altri brani, quando disubbidiamo al comandamento di Dio, perdiamo le benedizioni di Dio. Siamo già nel peccato di avere la compagnia sbagliata. E questo vuol dire, qual è il peccato di avere la compagnia sbagliata? Fin dei conti, non è di avere la compagnia sbagliata, quello è la minima. Ma qual è il peccato più grande quando uno ha la compagnia sbagliata? Qual è il peccato di base quando uno ha la compagnia, un credente ha compagnia sbagliata? No, cioè quello è il peccato piccolo. Qual è il peccato grande? Quello fa parte del peccato piccolo. Qual è il peccato di base?
Il cuore che vuole cercare il piacere.
Sì. Dove pone la sua fiducia questo credente? In cui pone la fede per camminare bene? In se stesso. Lui, convinto che lui riesce a disubbidire Dio e comunque non cadere. Perché se un credente dicesse, oh no, se io con compagnia io cadrò sicuramente in gravi peccati, non lo farebbe. Allora quando uno ha una brutta compagnia, dice, ah no, io sono capace di non cadere. Ha fede non più in Dio, in quel senso, ha fede in se stesso. Chiama Dio bugiardo, perché Dio dice, non vi ingannate, la brutta compagnia corromperà buoni costumi. Non si può beffarsi di Dio. Quello che l'uomo semina mieterà, ah no, non succederà con me. Io sono padrone della mia vita. Il problema è orgoglio, fede in se stesso, che ci permette di peccare avendo una brutta compagnia. Avendo la brutta compagnia si passa tempo con loro, quello che doveva farci star male di solo sentir dire, cominciamo a abituarci, poi comincia ad essere attraente e poi si finisce vivendo quei peccati. Quindi state in guardia della compagnia. La compagnia sono persone, compagni di scuola che si sceglie di fare compagnia, colleghi di lavoro, parenti, programmi, la musica, quello che leggi, quello che guardi, la compagnia è questo. I figli di Israele non ubbidivano a Dio di non avere la brutta compagnia e sono arrivati ad adorare Baal e le Ashtaroth. Visto che i figli di Dio avevano abbandonato il Signore, sono arrivati a servire idoli, perciò arriviamo al passo della disciplina, versetto 8. Perciò l'ira dell'Eterno si accese contro Israele ed egli li diede nelle mani di Cushan-Rashamatan, re di Mesopotamia. E i figli di Israele servirono Cushan-Rashamatan per 8 anni. Queste poche parole descrivono una durissima disciplina. Dio diede i figli di Israele nelle mani di un nemico per 8 anni. Allora, attenzione, il fatto che Dio diede il suo popolo nelle mani di un altro popolo, come atto di disciplina, vuol dire non solo che c'era una battaglia e il nemico ha vinto, ha portato via dei beni, no, no, no. Ha permesso al nemico di diventare padrone dei figli di Israele. Perciò quel popolo malvagio potevano avere potere giorno per giorno sui figli di Israele, rendendo la vita quotidiana estremamente dura e dolorosa. C'era un'atmosfera giorno per giorno di timore, di pesantezza, era terribile. I più vecchi in Italia si ricordano ancora quando i tedeschi occupavano e controllavano l'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. La vita era durissima, la paura regnava, i dominatori prendevano il meglio per sé lasciando poco per gli italiani, tanti conoscevano la fame, se uno fu sospettato di aver fatto una cosa male poteva essere ucciso senza problemi. Era una vita terribile. E così era quando Dio, per disciplinare i figli di Israele, diede loro nelle mani di un nemico, Cushan-Rishathaim, 8 anni lunghi. 8 lunghi anni, 8 anni. Solo un mese di una vita così sarebbe già tantissimo. Un mese di vivere così sarebbe un mese terribile. 8 anni. 8 anni. Ma perché ha durato 8 anni? E non meno. Perché ci volevano 8 anni prima che Israele si era veduto. Comprendiamo questo da quello che dice in versetto 9. E Dio fa questo per 8 anni, versetto 8 finisce, per 8 anni, poi i figli di Israele gridarono all'Eterno e l'Eterno suscitò loro un liberatore, Othniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb, ed li liberò. Poi, dopo 8 anni, gridarono all'Eterno. Non si sono ravveduti per 8 anni. Nonostante le sofferenze, nonostante la vita durissima, rifiutavano a ravvedersi e a rivolgersi a Dio. Solo dopo 8 anni finalmente si umiliavano e si rivolgevano a Dio e gridarono a Dio. Da quello che leggiamo in tanti altri brani, è molto quasi sicuro che finché non si sono ravveduti per 8 anni, continuavano a chiedere aiuto a Baal, ad adorare Baal, nonostante che erano oppressi da questo nemico. Continuavano ostinati nel loro peccato. Che stolti. Ma non è che noi siamo stolti come loro? Pecchiamo, che è già un atto di stoltezza, poi nonostante gli avvertimenti da parte di Dio per farci abbandonare il nostro peccato, continuiamo nel nostro peccato. Infine Dio manda la sua disciplina, però, anziché correre subito a Dio, ravvedendoci, delle volte continuiamo anche noi nel peccato, cercando di liberare noi stessi, cercando di uscire dalla disciplina, con mezzi nostri. Grazie a Dio che Dio non ci lascia nella nostra stoltezza. Delle volte aumenta la pressione della disciplina, finché non ci porta a ravvederci, a rivolgerci a Dio, a tornare a Dio. Non seguire l'esempio di Israele, impariamo a ravvederci subito. Impariamo a non metterci su quella via, ma se dovessimo trovarci per stoltezza in quella via, impariamo a ravvederci subito. Essendo stati così ostinati, non meritavano il perdono, però qui vediamo il cuore di Dio. In Salmo 86, vi leggo io un versetto, poi torniamo qui. 86,5 dice: poiché tu, o Eterno, sei buono e pronto a perdonare e usi grandi benignità verso tutti quelli che ti invocano. Tu, o Signore, sei buono e pronto a perdonare ed usi grande benignità verso tutti quelli che ti invocano. Dio è buono e pronto a perdonare. Quando i figli di Israele finalmente si rivolsero a Dio, Dio era pronto ad usare grande benignità per salvare loro e dice: e l'Eterno suscitò loro un liberatore, Othniel, figlio di Kenes, fratello minore di Caleb, ed egli li liberò. Dio aveva mandato loro la disciplina, rendendo forte il loro nemico. Ora Dio suscitò loro un liberatore, un certo Othniel. Notiamo che la vittoria appartiene al Signore e non dipende dagli uomini. Quando Dio voleva disciplinare Israele, diede vittoria ai loro nemici. Appena Dio vuole salvare Israele, suscita un liberatore, trasforma la sconfitta in vittoria, la vittoria in sconfitta, come vuole Lui. Non è limitato dalle circostanze esterne. E quindi Othniel libera Israele, che sarebbe Dio tramite lui. Lo spirito dell'Eterno fu sopra di lui ed egli fu giudice di Israele, uscì a combattere e l'Eterno gli diede nelle mani Cushan Rithashamin, re di Mesopotamia, e la sua mano fu potente contro Cushan Rishathaim. Il paese ebbe riposo per 40 anni. Poi Othniel, figlio di Kenes, morì. Come Dio aveva dato Israele nelle mani di questo nemico, ora dà questo nemico nelle mani di Israele. Diedi. La vittoria non dipende dalla forza dell'uomo, ma dalla volontà di Dio. O che possiamo capire che ogni benedizione viene da Dio. Dio dà la benedizione, Dio toglie la benedizione, sempre in base al suo piano eterno di glorificarsi e di conformarci all'immagine di Gesù Cristo. Il più grande benedizione è comunione con Dio stesso in Cristo Gesù. Così, quando ci allontaniamo da Dio, per darci di nuovo la benedizione più grande, Dio fa il necessario per farci tornare a Lui. E quando i figli di Israele si ravvidero, Dio diede vittoria a loro tramite Othniel. E per tutto il resto della vita di lui, 40 anni, il paese ebbe riposo. In altre parole, per 40 anni Dio non permette ad alcun nemico di avere vittoria su di loro. O che possiamo imparare da questo esempio? Per poter godere le benedizioni di Dio, che serve Dio stesso, dobbiamo restare vicini a Dio, che vuol dire fidandoci di Dio, ubbidendo a Dio, stando stretti con Dio. Tornando al brano, i figli di Israele avevano visto ancora, perché avevano già visto questo nel passato, che Dio è la fonte di ogni benedizione e che la disobbedienza porta alla dura disciplina. Si penserebbe che avrebbero imparato, però dimenticarono facilmente le lezioni che l'Eterno gli aveva insegnato. Dopo 40 anni di pace, ormai il ricordo della dura disciplina del Signore era solo un vago ricordo. Infatti leggo la prima parte del versetto 12. Ma i figli di Israele ripresero a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Non consideriamo quello. Questo dopo la morte di Othniel. Ma i figli di Israele ripresero a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Quando noi consideriamo tutto quello che Dio aveva fatto per loro, potrebbe sembrare difficile a credere che sono tornati a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Che terribile stoltezza da parte loro. Come mai non avevano imparato? Qui quasi sicuramente sbagliavano in un modo che anche noi sbagliamo. E per questo torniamo noi a ripetere gli stessi peccati. È quasi certo che, e non ce l'ho qui, i genitori non parlavano abbastanza con i loro figli per aiutare i figli ad aver vivo il ricordo della disciplina di Dio. Perciò, dopo la morte di Othniel, non avendo più una guida che da sopra parlava con loro e ricordava loro, ben presto tornarono ad allontanarsi da Dio. Che stoltezza! però non è che noi spesso siamo uguali? Quante volte abbiamo noi ripreso a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, proprio perché non abbiamo tenuto vivo il ricordo di quello che Dio ci aveva insegnato nel passato? Tornare a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno porta sempre a brutte, brutte conseguenze. Perciò impariamo le lezioni importanti in questi brani. Quanto è importante ricordare le lezioni che il Signore ci insegna. Questo palesemente non avevano fatto. Sì, sapevano intellettualmente. Sicuramente i figli potevano dirti a livello di un esame, un'interrogazione, sì, 40 anni fa eravamo sotto il potere di quel paese là. Ma è un discorso sapere intellettualmente, è un altro discorso avere vivo quel ricordo. E non avevano vivo quel ricordo, perciò sono tornati a peccare. Visto che i figli di Israele non ricordarono le lezioni in modo vivo e tornarono a peccare, Dio mandò la sua disciplina di nuovo. Rileggo tutto 12 fino a 14. Ma i figli di Israele ripresero a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Allora l'Eterno rese forte Elgon, re di Moab, contro Israele, perché essi avevano fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Elgon radunò attorno a sé i figli di Ammon e di Amalek e andò a sconfiggere e sconfisse Israele e si impadronì della città delle palme. Così i figli di Israele furono servi di Elgon, re di Moab, per 18 anni. La disciplina è simile a quella del primo ciclo. I figli di Israele ripresero a fare ciò che è male all'Eterno e l'Eterno manda la sua disciplina, rendendo forte un nemico che prende padronanza su di loro e diventano servi di questo uomo malvagio per 18 anni. Notate che nel primo ciclo i figli di Israele restarono ostinati per 8 anni. Qui, prima di ravvedersi, restano ostinati per 18 anni di sofferenza, di disciplina. Per noi è un numero sulla pagina, ma se ci mettiamo nei loro panni, sono tanti anni di essere dominati da un nemico che ti tratta duramente. Quanto erano ostinati che ci è voluto così tanto tempo prima che si sono ravveduti? In realtà, tornare negli stessi, qui c'è una lezione, tornare negli stessi peccati di prima porta il nostro cuore e la nostra coscienza a diventare sempre più duri. E spesso serve più disciplina per farci tornare a Dio la seconda, e ancora di più la terza, e ancora di più la quarta volta. Invece, quando camminiamo in ubbidienza, e appena Dio ci mostra un peccato, ci ravvediamo, ci umiliamo di cuore, la coscienza rimane tenera e si torna molto prima. I figli di Israele, ostinandosi di più, passa da 8 a 18 anni di disciplina dura. Però l'Eterno Dio compie sempre quello che si mette a fare e aveva scelto di portarli al ravvedimento. Allora, dopo 18 anni si ravvidero e si rivolsero di nuovo a Dio. Versetto 15, la prima frase: ma i figli di Israele gridarono all'Eterno. Gridarono all'Eterno e non gridarono più a Baal. Hanno lasciato il loro peccato, di nuovo si sono rivolte all'Eterno per gridare a Lui. Che possiamo noi guardare a Dio sempre e non cercare di risolvere i problemi noi, ma possiamo rivolgerci a Dio. Quando un credente ribelle si ravvede e si rivolge di nuovo a Dio, Dio usa misericordia. Nel libro dei Giudici Dio parla di come ha salvato loro. Delle volte dice che liberò loro tramite tale e tale giudice, senza dire altro. In altri casi dice liberò loro e passa 2, 3, 4 capitoli spiegando come liberò loro. Oppure 15 versetti, delle volte un versetto, delle volte 15, delle volte 3 capitoli. Qui c'è una lezione per noi. I dettagli non sono importanti. Perché noterete che quando ci sono dettagli qui dentro, sono sempre diversi. E non dobbiamo cercare di memorizzare come Dio ha fatto. La cosa importante è che Dio fa come vuole, quando vuole, nel modo che vuole, e sceglie un modo nuovo quasi ogni volta. Non dobbiamo presumere che Dio farà come ha già fatto, non dobbiamo avere speranza nello stesso modo, nel metodo, perché si può avere fede in un metodo. Ah, ma quando tale tale aveva una situazione così, Dio ha fatto così, allora, ah, vedo sull'orizzonte quello che sembrerebbe la stessa cosa, ah, forse Dio ci salverà così. E allora non sto fidandomi veramente di Dio, ma in quel metodo. Infatti è interessante che ogni volta che descrive il modo che ha fatto il giudice, era sempre tutto diverso di un altro modo. Non c'era niente di simile. E perché? Perché Dio ci sta mostrando che non era una tecnica che aveva insegnato al suo popolo, ma era Dio che liberava il suo popolo. Allora, in questo brano, da 15 a 30, parla di Ehud, un tizio che va lì e lui porta il tributo al re Elgon e nasconde una piccola spada sotto il vestito e lui uccide il re e scappa prima che venga scoperto e poi chiama Israele e in quel giorno loro uccidono quanti erano? 10.000, aspetta, 10.000 moabiti. Così in quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano di Israele e il paese ebbe riposo per 80 anni. È l'unica volta che Dio, di quello che sappiamo, usò un giudice che ha preso un coltello nascosto per uccidere un re nemico. Altre volte ha fatto altri modi. La cosa da notare è che è stato Dio a suscitare un liberatore e dare vittoria a lui. In un giorno Dio trasformò 18 anni di servitù da parte di Israele in una grande vittoria, in cui uccisero circa 10.000 moabiti. I moabiti in un giorno passarono da essere padroni ad essere umiliati sotto la mano di Israele. La cosa da vedere qui è la potente mano di Dio. Dio non è limitato a fattori esterni. Israele non era stato sotto la mano di Moab perché Moab si era fatto forte, ma perché l'Eterno aveva dato vittoria a Moab. Ora, quando Israele sconfisse Moab in un giorno solo, non era perché da anni di segreto si erano messi a formare un nuovo esercito. No, no. Era perché Dio, in un giorno, senza preavviso, ha dato loro vittoria, perché si erano ravveduti. La vittoria dipende da Dio. Sperare nelle nostre forze, nelle nostre capacità è stoltezza. Sperare nell'Eterno è saggezza. Chi spera nell'Eterno non sarà deluso. Chi spera, attenzione, in una certa soluzione dal Signore sarà deluso. Sicuramente Dio farà così così. Allora, lì non è sperare nell'Eterno, è sperare in quella soluzione. Quella persona spesso sarà molto delusa. Signore, farà la cosa giusta. Chi confida nel Signore non sarà deluso. Tornando ai giudici 31 e 4.1, vediamo l'inizio di un altro ciclo. Dopo Ehud venne Shagmar, figlio di Anath, e gli sconfissi 600 filistei con un pungolo di buoi. Anche egli liberò Israele. Morto Ehud, i figli di Israele ritornarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Come mai? Non hanno imparato. Come mai tornarono a fare ciò che è male all'Eterno, agli occhi dell'Eterno? È facile chiederci come mai non hanno imparato, ma in realtà negli esempi che troviamo nel libro dei giudici vediamo un ciclo che troppo spesso abbiamo noi vissuto ripetutamente nella nostra vita. È stoltezza ripetere questo ciclo. Non porta alcun bene, ci fa perdere tante benedizioni. Impariamo a non seguire l'esempio dei figli di Israele. Impariamo a non seguire questo ciclo. Evitiamo la brutta compagnia, perché la brutta compagnia ci porterà lontani da Dio. Ricordiamo sempre che è Dio che può innalzare e abbassare. Non confidiamo nelle nostre capacità, nelle nostre situazioni. E non, e questo è importante, non dimentichiamo le lezioni che Dio ci ha insegnato nel passato. Quando Dio manda la sua disciplina, continuiamo a raccontare ai nostri figli e alla prossima generazione di credenti di come abbiamo peccato e come Dio ci ha disciplinato. Questo può aiutare noi e aiuterà i nostri figli e la nuova generazione di credenti a non allontanarsi da Dio. Infatti, una delle lezioni più importanti qui, quante volte vediamo nell'Antico Testamento che Dio comanda ad Israele ad insegnare ai figli, ai nipoti delle opere di Dio? Opere da secoli prima. Dovevano tenere vivo, dovevano vivere questa realtà. Dovevano essere cose come se fossero ieri. E quando noi cominciamo a dimenticare le cose che Dio ha insegnato 2, 4, 8, 9, 15 e 20 anni fa, torneremo a cadere nel peccato di nuovo. Dobbiamo tenere vivo le lezioni passate, le cure passate, le benedizioni passate e le discipline passate. E così guarderemo a Dio. Se dovesse succedere che per stoltezza torniamo al peccato e non ascoltiamo gli avvertimenti che Dio manda, e Dio dovesse mandarci la sua disciplina, non seguiamo il loro esempio di ostinarci e tenerci duri per tempo, umiliamoci subito davanti alla potente mano di Dio. Confessiamo il nostro peccato, rivedendoci, e Lui ci perdonerà. Non dimenticare il grande cuore di Dio. Un Dio buono e pronto a perdonare chi si ravvede. Ringraziamo Dio tutti i giorni per la sua benignità e noi siamo beneficiari di questa benignità. Ringraziamo Dio che la nostra salvezza dobbiamo impegnarci, ma non dipende da noi. Perché se no non avremo speranza. Dipende da Dio. Dio ha iniziato una buona opera in noi. Dio porterà questa buona opera a compimento. Camminiamo nella luce. Impariamo dagli esempi belli e brutti che Dio ci dà, in giudici soprattutto brutti. E così possiamo ringraziare Dio per il dono più grande, la comunione con Lui. Teniamo vivo nella nostra mente le realtà che Dio ci ha insegnato. Preghiamo. Signore, voglio lodarti. Tu hai detto ad Abramo, veramente hai detto ad Adamo e Eva, che il progenie della donna avrebbe schiacciato la testa del serpente. Hai detto ad Abramo che sarebbe tramite la sua discendenza che tutte le famiglie del mondo sarebbero benedetti. Ma se guardiamo alla sua discendenza, ma non ci sarebbe speranza se dovessi dipendere da loro, perché non hanno fatto altro che peccare volta dopo volta dopo volta, sono stati ostinati, malvagi, stolti. E Padre, quante volte abbiamo seguito il loro esempio? Quante volte abbiamo ricevuto il perdono che non meritavamo e ben presto abbiamo dimenticato, non abbiamo tenuto vivo il ricordo e ci siamo trovati di nuovo nello stesso peccato. Oh Padre, perdona la nostra stoltezza, ma qui c'è una lezione per noi. L'importanza di evitare la compagnia brutta e avere quella buona. L'importanza con la buona compagnia che sarebbe in casa e con altri credenti di parlare molto delle cose di Dio. L'importanza di trasmettere alla prossima generazione le lezioni che tu ci hai insegnato, compreso la nostra stoltezza, che possono riconoscere il loro. Aiutaci a camminare umilmente, a non voler nascondere dalla prossima generazione i nostri sbagli, cercando di spacciarci per quello che non siamo. Aiutaci a mostrare a loro la nostra tendenza verso la stoltezza e la saggezza di restare vicini a te. Oh Padre, grazie che tu sei buono e pronto a perdonare. Ti ringrazio per la tua parola, è veramente una luce per il nostro sentiero. Aiutaci a camminare nella luce che ci hai dato oggi. Nel nome potente e prezioso di Gesù Cristo. Amen.